אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 220.
Noi stiamo leggendo dagli scritti di Baal HaSulam nella prefazione al commentario della scala, scusate. Le domande inerenti al tema saranno fatte dal vivo. Stiamo leggendo la prefazione al commentario della scala. La cosa principale della connessione dell'inferiore esce nel segreto dello zivug di H dalla luce superiore sopra il Massach, e questa è la misura del livello dell'inferiore, come è saputo. Ciononostante si richiede un risveglio del man dell'inferiore, e questo risveglio è realizzato nel segreto dei Keter e Chokmah dell'inferiore, i quali sono aderiti a Bina e Tum del superiore, e per questa ragione entrambi sono richiesti per estrarre un Parzuf inferiore. In Zerampi esiste un tema addizionale, dato che il suo Massach si estende dai Kelim di Gar, già che si tratta del Massach di Bechinah Aleph. Dovuto a questo, il superiore non può dare Mochin dal Zivug del Massach con la luce superiore, e per questo ha bisogno della terza condizione perché riceva i Mochin, per mezzo del quale produrrà Mochin nel suo superiore, così come è tre sorgono da uno e uno esiste in tre. Nuovamente punto 69. L'essenza dello zivug per estrarre l'inferiore esce dal segreto del zivug di H dalla luce del superiore sopra il Massach, già che questo misura il livello dell'inferiore, come è saputo. Nonostante questo, si ha bisogno di un risveglio del man dell'inferiore, e questo risveglio è realizzato nel segreto di Keter e Chokmah dell'inferiore, i quali sono aderiti a Bina e Tum del superiore, e pertanto si ha bisogno di entrambi per estrarre un Parzuf inferiore. In Zerampin esiste un tema aggiuntivo, dato che il suo Massach non estende i Kelim di Gar, già che si tratta del Massach di Bechinah Aleph. Dovuto a questo, il superiore non può dare Mochin dallo Zivug del Massach con la luce superiore, e per questo si ha bisogno della terza condizione per ricevere i Mochin, per mezzo del quale produrrà Mochin nel superiore, così come tre sorgono da uno e uno esiste in tre. Rav, arriviamo a questo argomento nuovamente di come sorgono Parzufin e Parzufin dal mondo di Azilut. Continuo con questo. Prossimo capitolo, tre tappe nella uscita delle 10 Sefirot. Tre tappe nell'uscita delle 10 Sefirot. Punto 70. La prima tappa è nei primi Parzufin di Yak, dove tutte le 10 Sefirot sono uscite una sola volta. Nello Zivug di Akka, sopra il Massach di Bechinah Dalet, sono uscite le 10 Sefirot del livello di Keter. E nello Zivug di Akka, sopra il Massach di Bechinah Gimel, sono uscite 10 Sefirot nel livello di Chokmah. E nello Zivug di Akka, sopra il Massach di Bechinah Bet, sono uscite 10 Sefirot nel livello di Binah. È chiaro, dice Rav?
Sì.
Domanda: qual è la connessione tra Zivug e 10 Sefirot? Qual è l'intenzione delle 10 Sefirot nello Zivug? Dice Rav: non possono uscire meno di questi 10 Sefirot, perché Malkut, se no, non esisterebbe in Keter. La connessione tra queste 10 Sefirot è la connessione tra l'influenza dell'uomo, e Malkut in qualche maniera influisce a Keter, e questo gli dà di ritorno che possa influenzare per influenzare, e non che non esista connessione tra di loro minore o maggiore di queste 10 qualità che si trovano tra di loro, con la finalità di poter dare questa influenza senza poter ricevere niente, senza che ci sia nessun tipo di ricezione. Quindi ci sono queste 10 sefirot, Keter e Malkut, e Keter, e questo è quello che connette il creatore con la creatura. Quindi da dove questo arriva? Viene dalle 4 fasi della luce diretta, che se noi vediamo che il desiderio di ricevere, che questo ha la possibilità di ricevere quello che può dare piacere, che lui possa dare piacere a quello che riceve, e questo si può fare in vari tipi di forme, perché risponde in questa maniera, e tutto questo è secondo la misura della connessione, del contatto della creatura in relazione all'influenza del creatore, all'adazione del creatore. D'accordo? Sì. Domanda a Ray dalla Florida. In maniera generale, noi pensiamo in Keter Chokhmah come una parte dell'influenza. Come mai c'è scritto qui che Keter e Chokhmah loro elevano il Man? È scritto qua. Dice Rav, questa è Gagalt Veinam, questa è l'intenzione. Nuovamente dice Rav, Rabash tutto il tempo tornava su questo e diceva, la Kabbalah è un linguaggio corto, che non ha nessun parzuf di Gagalt Veinam. In altri luoghi non c'è nessun parzuf con i 10 sefirot. Veramente Keter Chokhmah, cos'è questo parzuf? Destra, tutti i tipi di arti. Solamente sono segnali di come questi 10 sefirot si organizzano tra di loro con lo scopo che Malkut si trovi in un'influenza. Le 10 sefirot, sempre questa connessione tra Malkut e Malkut e Malkut e Keter, e semplicemente chiude questa e fissa tra di noi, e noi la fissiamo in diverse maniere per tutto. Sì, la tappa che esce sono con Put e dicono che fuori quando sono uscite 10 chiamata Nikvai e Enaim, Malkut si è elevato e si è unita con Benichina Aleph, terminando il grado sotto di Chokhmah, che è chiamato Enaim, trovandosi che nel grado sono rimaste unicamente due Kelim, Keter e Chokhmah, con due luci, Ruach e Nefesh, e i tre Kelim Binah e Tum sono caduti dal grado. Questo è chiamato Katnut, piccolezza di Nekudim. Nel tempo che Gadlut, i tre Kelim Binah e Tum sono tornati fino al grado, completati i cinque Kelim Kahab Tum nel grado con le cinque luci di Narakai. Così è come è stato spiegato, che nel mondo di Nekudim le dieci Sefirot non sono usciti in una sola volta, così come le prime i primi tre parzufim di Ak, ma sono usciti in due momenti, un momento di Katnut e un tempo di Gadlut. A Katnut sono uscite unicamente due sefirot e al tempo di Gadlut sono uscite le tre sefirot restanti. Può essere che ci siano due o cinque o nove, otto. Sono 10 sefirot, però come lavoro con le gambe, lui ha tutto, se non se sentiamo che non ha le mani, vuol dire che non ce le ha. Ma diciamo che le tue mani anche il Keter attiva Galgalta Veinaim, sì? Noi vediamo tutto qui di te in tutti i così. Sono segnali, parliamo. Questo è tutto in un linguaggio stretto, corto. Di questo si parla semplicemente. Di segnali, di i partiti sono cosa di molto, molto più complesso, però è difficile, diciamo, questa forma. E noi lo facciamo così. Noi parliamo. E gli scienziati veramente sanno come entrare in questo argomento. Diciamo come una nube. E loro hanno qualche tipo di segno diverso, un progetto diverso, per il quale si ha bisogno di entrare in contatto con tutti questi segnali di Galgalta Veinaim, che nel tutto che i vasi quelli impattano anche in un grado
אותו דבר כאן גלגלת עיניים אפילו באחב אתה יכול להשתמש ולא באחב אלא בכסף אתם רואים איך שאני מדבר אפילו בכלים דה קבלה בגלגלת עיניים אפשר להשתמש ובכלים דה
אינקלוס אני כלים דה קבלה
אפילו בכלים דה גלגלת עיניים דה קטר חומה בינה אסור להשתמש ברור מסתכלים עליי ככה ככה כתר חוכמה בינה זה רמבין ומלכות כן? בכל אחד יש לנו אוי לא...
ricordo e ogni abbiamo Keter, Chokhma, Binah, Zerampin e Malchut. Quindi Kelim di Keter, Chokhma è possibile utilizzare tutte le 10 sefirot. Lo che noi utilizziamo lo chiamiamo Kalta Benami, quello che noi non utilizziamo completamente lo chiamiamo Ahab, e anche in Ahab di Keter è proibito utilizzare questo. È chiaro? Bene, però bene spiegare questo domanda è un argomento dell'inferiore, certo? Non importa di dove, dice l'amico. Quindi cosa fa con il suo hub rispetto all'inferiore? Lo sta utilizzando, dice Rav, rispetto all'inferiore. Bene, più domande? Sì, Benzi? Domanda. Io volevo fare una domanda perché mi sento un po' ridicolo, che capisco che ci sono 5 blocchi qui, che tu ci dici per 10-20 anni che sono sempre gli stessi. Mi dispiace se non c'è nessuna innovazione nelle mie spiegazioni, dice l'amico, però il nostro avanzamento intellettuale è molto poco, un poco ogni volta, però dice Rav, sempre parliamo di questi discernimenti, di questi 4 discernimenti delle loro radici, Keter. Non c'è nient'altro di cui parlare. Guarda, ci sono 6 volumi nello studio delle 10 Sefirot. Dice l'amico, così le nostre limitazioni è che continuiamo a studiare questo molte volte, vogliamo connetterci emozionalmente, e veramente questo rovina la nostra comprensione. Dice Rav, questo che succede è che tu stai cercando di studiarlo con la tua mente esterna, ma non come una medicina, come una segula, e quando senti il testo tu non senti che devi elevarti sopra e convertirti in qualcosa di simile a queste sefirot, ma tu lo ricevi con la tua mente scientifica e tu vuoi conoscere di più, come se tu stessi studiando una certa macchina, no? E questo è un e questa saggezza non va con questo scopo. Lo scopo non è per avere una comprensione intellettuale, non è questo. È per questo che lui rideva dei cabalisti di Gerusalemme, e loro studiavano tutto alla lettera, che sapevano tutto cosa c'è scritto, e se tu ti domandi a loro, loro ti risponderanno e ti diranno esattamente dove è scritto, in quale pagina e come è descritto. Io solo ad ascoltarli a loro, che ha qualche nome pronunciato da Rav, pace, che veramente mi fa tentazioni, così ipnotizzava con questo, così mi spiegava in questa maniera, così in una maniera molto chiara, una mente chiara, pura, come se ci fosse regola qui tutto. Questo realmente era esattamente quello che Rabash veramente lo faceva incavolare, e io con le mie frustrazioni, con il mio desiderio per la saggezza, io mi sedivo lì e li guardavo così, com'era questo, com'era quell'altro, e lui mi diceva, ah, guarda, molto semplice, così e così, e tutto tutto al suo posto, è veramente tutto al suo posto nella sua mente, ma è greco. Questa è la differenza, punto vocale in base alla fede, ma questo va sotto la fede, non sopra la ragione. Non va sopra la fede. Quando uno studia la saggezza, uno deve desiderare di sentirlo in casa di in d'azione, che tu vuoi che questa comprensione ti arriva qui nella d'azione. E a parte di questo tu non fai niente. Questo si considera lo studio con l'intenzione, quello che pensavano. Scusate, non pensavano, ma diciamo lottavano con questi greci, con tutte queste persone che veramente si dirigevano così verso i greci. Guarda quello che è successo al Talmud con il Gamarà, quante pagine studiavano con il cuore, e mentre più era così, più giusta era la persona. Vedi? Ok, continuiamo. Ok. Ore. Domanda. Quello che tu così che il punto 27 dall'introduzione alle 10 Sefirot, al Talmud delle 10 Sefirot. Rav dice: aspettate che noi troviamo estratto. Punto 27. E dovremmo sapere che ci sono due parti nella saggezza. La prima parte si chiamano i decreti della Torah, che sono permessi di rivelare e l'atto di elevato della creazione anche appartiene a questa parte, e i saggi dello Zohar chiamavano questa parte con i nomi delle prime tre Sefirot, Keter, Chochmah e Binah, e anche si chiama questo il Rosh del Parzuf, e la seconda parte si chiamano i Tamin, i sapori della Torah, che si permettono di rivelarsi, e questa è una grande mitzvah rivelarli. E nello Zohar questi sono chiamati con i nomi delle sette del Parzuf, e a questi anche si chiamano con il nome del Guf, del corpo del Parzuf, dato che in ogni Parzuf di Kedushah ci sono 10 Sefirot, i quali sono Keter, Chochmah e Binah, Keset, Gevurah, Tiferet, Yesod e Malkut. Scusate, ne ho saltata una. Prima tre Sefirot si chiamano il Rosh, la testa del Keparzuf, e le sette Sefirot inferiori si chiamano con il nome del Guf, del corpo del Suf. Incluso tramite l'inferiore, questo si spiegherà nel libro, e la ragione per la quale le sette sefirot inferiori, che sono il guf del parsuf, si chiamano con il nome di Tamin Torah, questo è il significato del verbo: con un palato proverai il sette sefirot sotto il e sopra il palato, che vuol dire che si rivelano dal palato del Rosh, che è la fonte di tutti i sapori, che è il Malchut di Rosh, che da questo punto fino sotto non esiste nessuna proibizione di rivelarli, ma al contrario, la ricompensa di chi li rivela è molto grande, e di conseguenza quelle prime tre Sefirot e le sette inferiori che si menzionano qui, questo si spargono già in tutto il gruppo, nel generale e anche nel dettaglio più piccolo. e anche fino al mondo di Asia, questi appartengono al segreto della Torah che è proibito rivelare, e sette sefirot inferiori, queste appartengono alla parte dei sapori della Torah che sono permessi di essere rivelati, e queste cose sono ben sapute nei libri di Kabbalah.
C'è chiaro,
significa che noi in verità qui stiamo, abbiamo a che fare con questa zuppa, con questa nube, che tutta la realtà si include in questa, ed è vero questo, che è un sistema integrale, e quindi qui noi già possiamo lavorare con una certa parte e con un'altra certa parte no, non possiamo lavorare, però anche influenza la parte dove sì possiamo lavorare, e questo flutto in una certa maniera. Domanda, questo è quello che non ho capito, cosa vuol dire che è proibito rivelare o mostrare questo? Rav dice, i cabalisti che fanno i lavori nella saggezza della Kabbalah e nella conoscenza del Creatore hanno certe restrizioni sulle quali possono rivelare e quello che no, e io sto parlando in maniera semplice qua, molto semplice, semplicemente per dare un esempio, e non è esattamente di quello che si tratta, però non c'è nessun'altra alternativa qui, che una parte della saggezza che appartiene al pensiero della creazione, il piano del creatore che si chiama Ahab Keter Binah, e questo Kaha, questo pensiero del creatore verso il creato, esiste in ogni dettaglio della creazione, anche in Malkut di Asia. Rispetto a Malkut di Asia esiste il pensiero del creatore, e questa parte non può essere rivelata, però le azioni che emanano dal pensiero della creazione sono permesse di essere rivelate, e questa è una grande mezzvah rivelarle, e c'è un gran merito per chi lo rivela e grandi meriti per chi li studia, e appartengono ai segreti della Torah, e chi si elevano ai segreti della Torah non possono rivelare questi segreti della Torah, ma possono rivelare Sak. Dice l'amico, cosa vuol dire che è proibito? Tu dici proibito, che vuol dire che è impossibile, cioè che si potrebbe essere ma è impossibile, ma non è, ma è proibito, quindi non permesso. Dice Rav, questa proibizione di essere rivelati vuol dire che è una proibizione chiara, che è possibile rivelare, però è proibito prima di tutto perché gli inferiori non possono, non sono capaci di accettarlo, di riceverlo, e non per loro che sono in questo grado. Diciamo, qui stiamo in un grado X, entrambi, i segreti e i sapori della Torah, ma a me è proibito rivelare questi segreti della Torah, però mi è permesso di rivelare questi sapori della Torah. Chiunque è sotto di me, che ascolta quello che io sto dicendo, lui riceve da me i sapori della Torah, e lui già quindi può lavorare solo con i sapori della Torah, i Tamin, però non può rivelare i segreti della Torah fino a che lui scopra lo stesso grado, e per lui la proibizione è di non lavorare in questo, di non continuare a permettersi di impegnarsi in questo, perché non lo riceverà. Per me è una chiara proibizione di ricevere questo, che può confondere lui, vuole vivere o ammazzare se stesso. Ci sono cose in questo mondo che non ci sono spiegazioni per questo. L'olio può produrre la luce, ma anche l'aceto può produrre la luce. C'è veramente questa regola che qui non hai un raggiungimento salutare di questa realtà nella quale ti trovi per poter avanzare, ed è per questo che è proibito, per evitare la confusione per tutte queste persone, così eviti di confonderle. E per questo scrive qui nell'introduzione di Sefirot che perché era proibito rivelare la saggezza della Kabbalah e esistevano questi tempi nei quali sì, è stata rivelata, e in altri tempi dove non era stato permesso rivelare. Domanda: parla di questo nella parte rivelata qui, ed è qualcosa chiamato il segreto del padrone, e dice qui: i segreti della Torah si chiariscono soltanto a chi la teme e mantiene il suo onore e la sua gloria con tutta la sua anima e la sua forza, perché non ci sia nessuna macchia nell'onore del Creatore che succeda qui. Questa parte è la più severa sull'occultamento, già che si sente principalmente in questo punto, dovuto a che da qui emergono tutti coloro che lavorano con mistica e un'altra parte della Kabbalah che offendono il prossimo con la loro mente, e dicevano ai discepoli che non avevano le virtù, ed è per questo che il mondo ha sofferto molto e ancora soffre dovuto a loro. Rav dice nell'introduzione al test c'è questo che non era permesso rivelare. Tu lo vedrai questo. Tu hai cominciato ad alzare la tua mano mentre ancora stavamo leggendo il punto 71. Mentre noi leggevamo, tu stavi alzando la tua mano. Ed è per questo che tu vieni penalizzato e non ti è permesso domandare. Continuiamo. Punto 72. Dove stiamo? Punto 72. La terza tappa è il mondo di Azilut. Rav dice: senti l'amore verso di me o no? Sì, lo senti? Bene. Avanti. Siamo nella pagina 711, punto 72. La terza tappa è il mondo di Azilut, nella quale le 10 Sefirot sono uscite in tre tempi, denominati Ibur, Concezione, Yenika, Suzione e Mohin. Questo si deve al fatto che qui il Hitzdakut del Masach è nell'ultimo grado. Rav dice: veramente senti l'amore? C'è calore lì. Questo è l'annullamento mutuo, questa concezione. Un'altra volta, punto 72. La terza tappa è il mondo di Azilut, nella quale le 10 Sefirot sono uscite in tre tempi, denominati Ibur, Concezione, Yenika, Suzione e Mohin, Maturità. Questo si deve che qui il Hitzdakut del Masach nell'ultimo grado è stato aggiunto al mondo di Azilut, già che il Masach è stato purificato da Bechina Aleph, chiamata Nikvei Naim, in un Masach con l'aiuto di Bechinat Shoresh, il cui Or Choser veste unicamente il livello della luce di Malkut nel Kli di Keter, chiamato Metzach, fronte. Rav dice: questo è quello che ha preso luogo nel mondo di Azilut comparato con il mondo di Nekudim. Nel mondo di Nekudim c'era uno Zivuk, più o meno, voi non capite altrimenti quello che stiamo parlando qui. Nel mondo di Azilut lo Zivuk ha preso il luogo nella seconda restrizione del Zinzumbet, e questo luogo si chiama Ubar, e il luogo dello Zivuk si chiama Metzach, fronte. Ra, perché Ma emerge da Metzach, dalla fronte, dato che in questa luce è denominata Ma, che emerge dal Metzach, perché Kakatum di Rosh sono denominati Galgalta e Naim, Ahab e Metzach, che è Galgalta, dice Rafa, in paragone al mondo di Nekudim, sì? Uno che discende dal Metzach fino a Nikveinaim, il quale è chiamato Yenika, e due che discenda dal Nikveinaim, che è chiamato nel suo luogo del Pe, e il quale è chiamato Mochin. È chiaro, dice Rav? Non ha sentito la risposta. Allora non è chiaro. Abbiamo Rosh di Parzuf, sì. Shoresh Aleph Bet Gimel Dalet Aviut, sì, lo spessore. Qui abbiamo uno zivug in Shoresh e questo si chiama, come si chiama questo grado?
Ubar. Se non l'altro, Ubar. Amatzav nikra.
Come lo chiamiamo il grado che nasce da Shoresh? Si chiama Ubar. E questo grado si chiama Ibur, concepimento. E quando questo grado già esce dalla Vyut Aleph, dallo Zivu di Vyut Aleph, si chiama Yenika, allattamento. E come lo chiamiamo? Quello che nasce già dal grado Bet Gimel Talet Mochin. Questo è quello che ci sta dicendo qui. E per questo abbiamo bisogno di due discese di Malchut, due Shin, perché dal più piccolo, 1, 2, 3, abbiamo tre stati, tre tappe. Quando proviene da Metzach, dalla fronte, questa è la Vyut Shoresh, si chiama Metzach, fronte, scende a Nikveinaim, ad Aleph, si chiama Nikveinaim, la pupilla degli occhi, e Dalet si chiama Pe, la bocca, il Parzuf, sì? Perché mi stai guardando così? Dimentica qui di Chotem, delle narici, che qui scendono a Netzach, a Nikveinaim, si chiama Yenika, e da Nikva e Veinaim a Pe si chiamano Mochim. E dove c'è l'innovazione qui che siete così confusi? Perché siete così sommersi da questo? Domande? Chi non capisce questo? Ok, cominciamo. Corri. Fai veloce. Domanda. Perché si chiama discesa? Questa è un'ascesa. Bravo. Si chiama la discesa del massacro perché questa è una discesa. Dice l'amico, perché la Vyut qui aumenta e il discernimento aumenta. Rav dice, quale Vyut, quale spessore? Più maggiore è la Vyut che io sto utilizzando e quindi questo Vyut discende, io mi approfondisco in questo Vyut. Quando io scendo il grado è maggiore. Diciamo che questo è zero, sì? Quindi più io basso, mi abbasso, più posso scendere, più posso elevarmi. Questo è la ragione inversa del Kli. Qualcuno? Domanda. Cosa vuol dire che ci zivug anche nel Mochin? In generale, tutti questi zivugim su quali Reshimot hanno luogo questi zivugim? Rav dice, non importa, questo dipende dal grado di dove lo zivug qui prende luogo, dalla Metzach fronte. Metzach è Bina del grado di Shoresh. Sì, qui abbiamo Keter, Chocham, Bina, Zeramping e Malchut. Nello Zivug qui deve succedere in Gadnut, nel grado di infanzia. così che in Bina di Aviut Shoresh, qui è dove lo zivug di Haka prende luogo. E dove, come lo chiamiamo questo luogo? Guardami, questo è Aviut Shoresh, sì? E Bina Shoresh, questo è Metzach, la frente, e dopo Haka è, e dopo di questo Zivu c'è Bina Einam, Neker di Einam, questi occhi che Chokmah, e dopo qui c'è il Malkut, dove c'è la, i vasi di ricezione. Qui succede questo accoppiamento. E dove succede? In Chokmah o Binah? Succede in Binah. Dove Chokmah, Binah di Chokmah, termina qui in Binah Einayim. E in qui comincia, in Aviut Gimel, nella terza tappa. Gimel non lo contiamo separata, in maniera separata, perché Bet Gimel e Dale, guarda, qui c'è Bet, questo è Sac Divina, sì, e questo è Zerampin, e qui si trova Malkut. Quindi tutti questi vasi sono vasi di ricezioni, vasi di Kabbalah, è per questo che non importa se è un po', se fa uno zivug in una sola parte di loro o in tutto questo. Qui non ti è permesso di utilizzare i vasi di Kabbalah, di ricezione, ma solamente quando questo Ahab si eleva. Sì, perché utilizziamo tutti questi kelim come Ahab ed eleviamo questi kelim fino a Gagalta Einayim. Ed è per questo che non contiamo qui Sag di Binah, Zerampin e Malkut come discernimenti diversi. Non li considerare come discernimenti diversi, è chiaro questo? Domanda all'amico. Cosa significa quindi che nella costruzione del mondo di Azilut esiste uno Zivug sopra il Mokin? Rav dice, certamente. Però quanto qui? Solo fino a Vak, solo fino a qui puoi prendere la luce di Chokmah e rifiutarla, solo fino a qui, e da qui tu ricevi questa riconoscenza della divinità. Però quello che succede qui è, c'è solamente una linea sottile qui nel mezzo di Ein Sof. Io non so se vuoi ritornare nella parte precedente del test. Yosef da Gerusalemme sta domandando se i bur di Enika, io non lo vedo in Gerusalemme, dice Rav, è lì? Ah sì, laggiù in fondo, sì, era qui durante il congresso, dice l'amico. Rav dice, era qui nel congresso, molto bene. Domanda, che se i bur di Yenika è il Gadnut, il grado in faccia del Parzuf. Rav dice, i bur di Yenika è il Gadnut del Parzuf, e il Gadlut del Parzuf è Ahab che si unisce con Gagalt Veinam. È per questo che Gadnut è la parte principale e Gadlut è la missione. Perché il Galdolut non è una vera addizione, scusate. Questo si unisce a Gagalt Veinayim, sì? Haim da Gerusalemme sta domandando. Il primo stato è Ibur e il secondo stato è Yenika. E lo stato di Yenika è che noi utilizziamo la Hap verso l'inferiore e questo è quello che ci porta i Mochim. Rav dice, tu non puoi durante Yenika utilizzare la Hap. Come posso utilizzare la Hap durante la Yenika? Il mio Hap non esiste ancora. Io mi vesto della Hap superiore. Questo si chiama Yenika, questa suzione, questo rivestimento che i miei vasi di ricezione si cancellano per i versi superiore. Da dove riceviamo i Mochin, dice l'amico, della maturità? dice Rav, per poter io crescere, perché non si considera ancora Mokin, perché Mokin quando io posso realizzare un calcolo con la mia testa, con il Rosh, però in Gandanut ancora non esiste nessun Rosh, io ho semplicemente sufficiente Rosh per rimanere piccolo, però non è sufficiente per crescere ed essere come il creatore, e per quello è come se si considera come se non avessi un Rosh ancora. Domanda: nello studio del 10 Sefirot che si proibisce di rivelare, ci dice qui di sviare dal cammino del creatore per qualche ragione, uno per quelli che si rivelavano le parole dei saggi nell'aspetto che non si poteva essere rivelato, o segue la lettura per il fatto che prendi le parole della Kabbalah in maniera letterale, vuol dire come istruzioni corporali, che sono i greci, dice Rav, che questi già sono diversi tipi di peccati e valorizzavano, continua la lettura, di fare atti idolatri, ed è per questo che molti hanno provato a studiare e non potevano continuare con questo per la loro mancanza di intendimento e comprensione a livello corporeo. È chiaro? Passiamo alla prossima parte della lezione, però prima una canzone insieme.
מרשיעה את כולם מתוך ליבך עולה תפילה כולנו נשמה אחת בים של אהבה והוא הטוב והוא אחד נותן לנו בחירה כולנו נשמה שלו עכשיו הזמן שנחזור אתה בוחר להתפטר כלפי החברים שלך בעזרתם להינצל העתיד הטוב שלך כולנו נשמה אחת בים של אהבה והוא הטוב והוא אחד נותן לנו בחירה כולנו נשמה אחת צוחים בים שלו עכשיו הזמן שלנו עכשיו הזמן שלנו, עכשיו הזמן שנחזור.